Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma in onda ogni martedì. Si è parlato recentemente, un mese fa circa, dei braccialetti o cavigliere per i detenuti, per controllarli quando si trovano ai domiciliari, chi è d'accordo e chi non lo è. Noi non entriamo nella querelle politica, ma prendiamo lo spunto per dire che non ci stiamo inventando niente di nuovo. E ne parliamo con il professor Romolo Augusto Staccioli. Romolo ci dirà perché. Romolo, benvenuto.
Grazie, bentrovati.
Allora, possiamo dire che anche questa dei braccialetti o cavigliere è una pratica che gli antichi romani si sono già inventati da secoli.
E già hai detto tutto, io adesso che cosa mi rimane?
Ma tu ci racconti perché,
non
ci devi dire perché.
Niente. Io volevo ripartire proprio invece dai giorni nostri, perché due parole proprio su quello che sta succedendo. Naturalmente come...
C'è una tua opinione
no,
su
no,
questo?
No, no, lasciamo perdere le opinioni perché non è questa la sedia adatta. No, ma tu hai detto giustamente che questi famosi braccialetti elettronici di cui si parla proprio in questi ultimi tempi, che dovrebbero servire per il controllo a distanza delle persone soggette a libertà vigilata, agli arresti domiciliari, non è una novità non solo rispetto all'antichità, ma anche rispetto ai nostri giorni. Qualcuno si ricorderà che 7-8 anni fa se ne parlò già tanto, non solo, ma che addirittura io mi sono segnato la data perché era un 21 aprile, e per me è una bella data, naturalmente,
da
il Natale di Roma, ma il 21 aprile del 2001 ci fu la prima applicazione in Italia di un braccialetto elettronico, che fu fatta a Milano a danno, no, a carico di un peruviano condannato per traffico di droga.
E come andò?
Ora, non era un braccialetto, come uno potrebbe immaginare rispetto al nome, no? Ma una cavigliera.
Una
proprio
cavigliera.
E questo è interessante perché il peruviano in questione pare che abbia detto, dopo qualche giorno che andava in giro con questa cavigliera, pare che abbia detto: beh sì, è un po' umiliante una situazione di questo genere, ma piuttosto che andare in carcere io me lo metterei pure al collo. E questo è interessante, questo del collo, perché adesso poi ci ritorniamo subito. Io non so che fine abbia fatto quel peruviano, so soltanto che il braccialetto elettronico allora fu sospeso e siamo, mi pare, nel marzo del 2003, fu abolito addirittura poi nel 2003. Ed è questa una piccola parentesi, così è spassoso ricordare come in quello stesso anno, nell'estate del 2003, ci fu l'azienda autonoma per il turismo della Riviera Romagnola che istituì, non so anche qui che fine abbia fatto poi, istituì il braccialetto elettronico chiamato Bimbo Sicuro, che si mettevano ai bambini piccoli che stavano nelle spiagge per impedire che appunto
i genitori se li perdessero.
Certo, vabbè, è questa. Ecco,
una sorta di GPS per i bambini.
Sì, poteva essere anche una cosa carina, ma non so appunto che fine abbia fatto, so soltanto che c'è stata questa iniziativa. Ecco, allora dicevo, fatti questi richiami, vediamo appunto, facciamo il salto, no, all'indietro verso l'antichità, per dire che, come hai accennato tu stessa, una sorta di precedente del braccialetto elettronico avevano anche gli antichi, anche se ovviamente non era elettronico, no? E non era nemmeno un bracciale, perché non era nemmeno un bracciale quello del peruviano famoso. Per gli antichi si trattava di un collare, vero e proprio, che era usato, serviva...
Di metallo? Di metallo?
Sì, serviva per impedire la fuga o contemporaneamente o alternativamente per favorire il recupero di chi la fuga l'aveva provata. Cioè il fatto che potessero essere ripresi. Del resto è la stessa cosa del braccialetto elettronico, non è per impedire che fugano o per riprenderli, no? se mettono in atto appunto tentativi di fuga. Ora, questi braccialetti erano usati per quella categoria di persone che erano costrette a quella sorta di arresti domiciliari, no, che erano ai quali erano soggetti gli schiavi. Gli schiavi noi li potremmo considerare da questo punto di vista come, no,
certo,
agli arresti domiciliari, anche se poi si potevano muovere ampiamente, eccetera, ma sempre, diciamo, sotto sorveglianza,
sotto controllo,
o comunque per conto dei padroni. Però non a tutti gli schiavi, naturalmente. Gli schiavi non portavano di norma un collare di questo tipo. Il collare veniva riservato e veniva applicato soltanto agli schiavi, come si potrebbe dire, infidi, e soprattutto a quelli che già avevano tentato e magari realizzato la fuga e che erano stati poi ripresi. Allora, possiamo dire che era al tempo stesso, questo collare, un modo per punire, naturalmente con un aggeggio che era certamente fastidioso, oltre che naturalmente umiliante. Era fatto per punire quelli che già ci avevano provato ed era anche un elemento di deterrenza per evitare la recidiva. Ecco, quindi teniamolo ben presente questo, che non era per tutti.
Ma ammesso che evadessero, poi come facevano con sto collare?
Come facevano? C'era
scritto
l'indirizzo. C'era scritto l'indirizzo.
Va bene, questo nel caso che poi qualcuno li avesse ripresi.
Certo.
Ma
certo,
se loro scappavano riuscivano a scappare.
Vabbè, la facevano Frankenstein e via.
Ma chi toglieva sto collare?
Appunto, non era facile.
Se ne andavano in giro col collare di metallo.
Ci volevano fior di fabbri, Ci volevano fior di fabbri.
Pericoloso anche.
Sì. Volevo dire però che questo del collare, che sembra naturalmente è una cosa un po', non diciamo abominevole, ma insomma quasi, nell'antichità sostituì un altro uso precedente, più antico, che era anche più crudele, se vogliamo, anzi senza se vogliamo, cioè l'uso dello stigma, come si diceva, cioè di mettere, e quindi il verbo stigmatizzare, no, che usiamo ancora oggi, quello di imprimere a fuoco un marchio sulla fronte degli schiavi fuggitivi, un marchio a fuoco che era una sigla.
Questo è già scappato.
Le lettere FUG, fugge, che significa, che è l'abbreviazione di fugitivus, no? Che voleva dire attenzione, questo è uno.
E che quindi poteva
che
anche provarci di nuovo.
Certo. E questo uso di marchiare gli schiavi che avevano tentato la fuga, se ripresi naturalmente, era piuttosto diffuso, tanto che se poi questi schiavi, come spesso succedeva, venivano liberati, venivano emancipati o essi stessi riuscivano a riscattarsi, beh, poi naturalmente da liberi facevano del tutto per far scomparire questo marchio, che non poteva essere cancellato, ovviamente. E allora quindi vennero di moda i nei.
Era un marchio a fuoco?
A fuoco. Sulla fronte, quindi,
quindi
ben vista. Niente, si facevano i nei. I nei finti che mascheravano.
Un neo enorme.
Beh, insomma, una piccola costellazione, diciamo, di nei. E qui
praticamente era la stessa cosa, perché era riconoscibilissimo.
Intanto tutti lo sapevano.
Esatto.
Infatti Marziale, proprio c'è una epigramma di Marziale che dice, vale la pena di leggerlo almeno in parte, Rufo, si rivolge, no, questo è il destinatario, Rufo, vedi quel tale che siede sempre in prima fila, la sua chioma impomatata spande profumo per tutto il teatro di Marcello e numerosi nei costellano la sua fronte, non sai perché? Strappa quei nei e lo saprai. È carina. Vabbè.
Ma tu hai detto che alcuni di questi schiavi si potevano
potevano farla franca, riuscire, come?
No, adesso no, riscattarsi.
Ah, beh, certo, ma questo è un altro discorso. Gli schiavi molto spesso potevano essere liberati dal padrone perché
che erano, diciamo, stati particolarmente bravi.
Particolarmente bravi, per beneficenza. Spesso il padrone li affrancava per testamento, non lasciava come lascito testamentario, appunto questo. E altri potevano invece, mettendo da parte il peculio, come si chiamava, cioè un po' di soldi che riuscivano a rimediare in un modo o nell'altro, potevano arrivare appunto a una cifra con la quale si ricompravano, no, dal padrone, se il padrone naturalmente era consenziente, magari lo era perché vendeva, no, si riprendeva i soldi che aveva speso per uno schiavo vecchio e se ne comprava uno nuovo.
Reinvestiva.
Beh, certo. Oh, che succedeva? Il sistema del collare, dunque, era certamente meno crudele, no? del marchio a fuoco. Una pratica questa che fu abolita, pensate, fu abolita soltanto nel tardo impero, con una legge di Costantino addirittura, di cui conosciamo la data, il 31 marzo del 316, e probabilmente c'è qui l'influsso del cristianesimo che, non essendo ancora il momento maturo, il tempo per abolire la schiavitù, cercava di rendere la vita degli schiavi naturalmente più sopportabile possibile, e fra questo ci potrebbe essere l'introduzione del collare
al posto
del marchio di fuoco. Certo è che i collari che conosciamo, che abbiamo ritrovato, sono 35-36, quasi tutti ritrovati a Roma o nei dintorni, nei castelli, nei colli albani, e poi tre in Africa settentrionale e uno in Sardegna, ma quindi la maggior parte sono stati ritrovati a Roma. Ora, dicevo, su questo collare c'era inciso il nome del proprietario dello schiavo e il suo recapito, il suo indirizzo, proprio perché potesse essere riconsegnato una volta riacchiappato questo schiavo. La riconsegna era prevista, era una norma di legge, chi trovava uno schiavo col collare, quindi con tutti i requisiti,
doveva
assolutamente riportarlo, pena naturalmente incappare nella legge. Com'erano? Perché noi abbiamo parlato finora di collari, giustamente c'era un tipo che era un cinturino vero e proprio di lamina di bronzo, e poteva essere alto da un centimetro e mezzo fino a 5-6 centimetri, quindi un collare anche abbastanza alto, una circonferenza intorno ai 40 centimetri. C'era poi l'altro tipo che era invece un anello, sempre di bronzo, un anello messo al collo, un cerchio, no? Con un pendente sul quale c'era poi la scritta. Beh, un po' come la piastrina dei soldati, non è... Beh, insomma, certamente ci viene subito in mente, no, il collare dei cani.
Esatto.
Però attenzione, gli schiavi nell'antichità non erano considerati persone, erano assimilati agli animali domestici, quindi proprio ai cani. E la fuga di uno schiavo era equiparata alla perdita del bestiame, no? No, mi hanno rubato un bue, mi è scappato una capretta, è la stessa cosa, insomma. Erano saldati questi collari, per esempio, molto in uso era saldarli con dei ribattini, un sistema di ribattini, che quindi li lasciavano praticamente in perpetuo, ci volevano fior di fabbri eventualmente per toglierli.
Ma non erano poi attaccati a un muro?
No.
Comunque loro potevano...
Un collare semplice.
Camminare, certo, muoversi, certo, all'interno.
Certo, ma certo, ampia libertà di tutti i movimenti. Dicevo, era talmente perpetua naturalmente questa punizione, questa collare, che nella zona, nel territorio tuscolano, diciamo nei pressi di Frascati, no? È stato ritrovato in una tomba antica uno scheletro che aveva ancora al posto il collare, no? All'estremità delle vertebre cervicali, quindi proprio se lo portavano fino alla morte, se non venivano liberati o per altri motivi. Che c'era scritto su questi? Beh, delle frasi fisse, praticamente standard,
oltre il nome del proprietario e l'indirizzo.
Cominciavano così: teneme, tienimi, trattienimi, ne fugiam, perché non scappi, oppure qui a fugio, perché scappo, so uno che ci prova, no? E quindi è carino. E poi si aggiungeva poi un'altra frase: revoca me, cioè riportami, restituiscimi. Il che naturalmente allora fa capire che queste frasi erano rivolte non tanto allo schiavo, ma
a chi li avesse ritrovati,
no? E poi seguiva il nome del padrone con l'indirizzo, naturalmente non è che avessero il numero civico come abbiamo,
certo,
noi, ma insomma la strada si poteva indicare, oppure un negozio particolare, un elemento riconoscibile.
Per riconoscere il posto.
Certo, quindi ecco, per esempio, certe volte c'era addirittura, veniva contemplata anche una ricompensa, già proprio scritta sul collare, c'è una di queste che dice: sono fuggito, prendimi, quando mi avrai riconsegnato al mio padrone Zosimo, che doveva essere una persona molto conosciuta nel quartiere perlomeno, riceverai un soldo. Un soldo che non era, non era nei
non
cinque,
era poco.
Non era nei cinque centesimi della mia infanzia, no? Era un solidus, come si chiamava, cioè una moneta d'oro, che è quella che fu introdotta da Costantino e che appunto ha lasciato poi il nome da solidus, no? A soldo.
Quindi questo
soldo
poteva anche scatenare una caccia al ricercato.
La caccia al tesoro. Sì, ma
i
però,
cacciatori d'Italia.
Sì, sì, però bisognava incappare in quelli che ce l'avevano scritto la promessa della ricompensa, altre
se
volte
no. Conveniva.
Proprio perché era una norma di legge, perché quindi uno era comunque tenuto.
Però
no,
c'è anche chi dava una ricompensa.
E poi c'era la ricompensa che era un incentivo, evidentemente, e anche, tutto sommato, anche un premio, insomma. Questo uso dei collari, introdotto piuttosto tardi, come dicevo, forse per influsso anche del cristianesimo, durò piuttosto a lungo, fino al V secolo, all'inoltrato V secolo, quindi in piena era cristiana ormai l'impero era da tempo impero cristiano, e perché la schiavitù fu dura a morire, e nonostante tutto rimasero gli schiavi e rimase anche questo uso. Noi abbiamo la testimonianza addirittura di un collare che era appartenuto a uno schiavo, allo schiavo di un prelato, o meglio forse diciamo di un diacono. E questo è interessante perché noi abbiamo notizie della schiavitù anche presso le comunità cristiane, anche presso la Chiesa e presso il clero. E questi schiavi spesso erano offerti dai fedeli, no? Invece di fare altre offerte...
Erano dei ragazzi di bottega,
beh,
ecco,
sì, perché,
che aiutavano.
Oppure anche in eredità. È interessante perché spesso sono schiavi di diaconi. E i diaconi erano, nella gerarchia ecclesiastica, coloro che si occupavano dell'amministrazione dei beni e soprattutto dei rapporti con i fedeli e con i poveri, e quindi con la distribuzione di viveri, di indumenti, eccetera. E quindi gli schiavi erano degli addetti, appunto, come dicevi, delle persone che aiutavano. Ma insomma, comunque, il collare ritrovato in Sardegna appartiene proprio a uno di questi diaconi che dicevamo. Possiamo dire ancora...
Sì, abbiamo qualche minuto.
Qualche
sì.
minuto. E questo, allora, facciamo una cosa. Concludiamo, mi pare di aver detto tutto l'essenziale, ma su questo argomento. Concludiamo allora con il richiamo al romanesco. Perché sì, è bene ogni tanto anche vedere, no? Diciamo, insistere un po', tutto sommato, su questa continuità, che noi parliamo di queste cose come se fossero lontane chissà quanto. Sono lontane nel tempo, ma noi deriviamo, no, direttamente, discendiamo direttamente da questi che ci hanno preceduto in questa nostra città.
Quindi torniamo allora, in epoca più recente.
Sì, certo, cioè, ma partiamo sempre da quella antica. Perché? Perché questi schiavi muniti del collare popolarmente erano chiamati circinati. Quello è un circinato, cioè è uno che ha il collare, perché viene dal verbo circinare, che significa percorrere un cerchio oppure descrivere un cerchio. Quindi era un riferimento diretto, no, al collare o al collare proprio, sia cinturino sia cerchio. E il latino circinato significa dunque chiuso con un cerchio. Beh, da questa parola circinato mi è derivato il termine romanesco, che forse, non so, qualcuno si ricorderà, qualcuno avrà sentito usare. Io me lo ricordo, ormai è andato pressoché completamente in disuso, ma insomma a Roma si diceva ciorcinato, o addirittura ancora meglio, con la tipica pronuncia romana della C, sciorcinato, no? Quello lo sciorcinato, ma chi mai è stata quello? Ma qua sciorcinata, io campo di fiori.
Cioè,
e beh, il significato è eloquente se c'è il riferimento allo schiavo col collare. Lo sciorcinato è un disgraziato, un infelice, un derelitto o qualcosa di simile.
Quindi era un termine offensivo?
Sì, offensivo, ma
però
anche
come alcuni termini romani.
Sì, ma anche di compassione, di no, perché di perché poi in genere è difficile, no? Adesso qui facciamo tutto un altro discorso, ma insomma è difficile che l'ironia dei romani sia,
esatto,
offensiva.
Esatto,
non
sì,
è offensiva, anche se è forte, anche se c'è spesso, insomma, si arriva, io certe volte sono stato per perdere degli amici per una battuta, come del resto facevano gli antichi, che dicevano proprio meglio perdere un amico che una buona battuta, no? Questo è un detto moderno.
Il romano non rinuncia alla battuta.
Non rinuncia alla battuta, però ripeto, non è una battuta offensiva, tutto sommato poi... quasi, non dico che è benevola, ma insomma
sto sciorcinato,
no, lo sciorcinato è bellissimo. E pensate, deriva non dal braccialetto elettronico, ma insomma da qualche cosa di simile, da qualche cosa che ha rappresentato l'antenato, diciamo, del braccialetto elettronico.
Grazie per averci insegnato un nuovo termine romano, romanesco.
E romano nel senso anche di latino.
Per le origini. Grazie a Romolo Augusto Staccioli per essere stato con noi. Romolo, alla prossima.
Bene, alla
prima
prossima.
Di salutarvi vi ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trova sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.